Città del Capo.
Le 22:37 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Seconda Visione, tredicesima stagione, puntata numero 21. Benvenute e benvenuti sulle frequenze o sullo streaming di Radio Città del Capo di Bologna, in diretta su 96.250, 94.7 MHz tramite quelle diavolerie elettroniche.
Oggi è quali sono le diavolerie elettroniche?
L'internet, Tommy.
Ah, scusami. No, vai pure, vai pure.
Va, grazie. Vi ricordiamo i nostri contatti, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Se volete mandare una mail per l'SMS invece digitate il 348-7649-289. Ma vi ricordiamo che siamo anche su Twitter e su Facebook, perché mica siamo gli ultimi degli stronzi, eh?
Hai finito?
No, no. Volevamo dirvi che questa puntata di Seconda Visione è l'ultima per il mese di...
No! Veramente?
Sì.
Mi ha finito, quindi c'è il Gran Galassia, no, Seconda Visione.
No, è l'ultima per il mese di aprile, stavo dicendo, Tommy. Per colpa mia, perché mi faccio 2 settimane di cacchi miei e non vedo l'ora, amici.
Allora, però, stai sempre in vacanza, stai.
Prendo acciaffate, come direbbe uno dei padri fondatori di Seconda Visione, il dottor Noto, che salutiamo insieme al suo piccolo Pietro.
Invece lui sì che lavora.
E alla sua bella Eleonora, eh?
Invece lui sì, e anche Pietro lavora.
Ma Pietro non lavora, Pietro fa la cacca, piange e,
beh,
e mangia.
È un lavoro comunque. Hai finito?
Sì, è arrivato il momento di dare la parola all'uomo che fondamentalmente... Tommaso Simili.
Vuoi dire l'uomo che in qualche modo tira sulla baracca?
Eh sì, diciamolo, diciamolo.
Ti ringrazio, caro amico Francesco, che ti vedo stasera vestito come per la prima comunione, eh?
Ma non è vero?
Ci doveva cresimare. Ho capito, perché si avvicina la Santa Pasqua.
Bravo!
E quindi dovresti stare comunque, no?
Con parole tue?
No, tipo sui ceci.
Cos'è la Santa?
Siamo ancora in quaresima.
Cos'è? Ah, in quel senso.
No, certo.
Vabbè, sono vestito sobrio, mica te che sei vestito da giovane, che giovane non sei.
Devi punirti un po' di più per...
Oltre il cilicio.
Un pochino, perché ci stiamo avvicinando a un periodo comunque di riflessione anche. E lo è, e a proposito di riflessione,
solo
io rifletto...
i parroci sotto Pasqua parlano di periodo di riflessione e i politici sotto elezioni.
Esatto, questa... e io rifletto 90.000 ore, per citare dei gruppi che ci piacevano nel 96, e approfitto per salutare te, che è la formalità, che perché l'educazione, la buona creanza dice di fare così.
Sì.
Saluta Francesco.
Bravo, c'è scritto.
Ciao,
proprio.
Sono Francesco Locane,
mi saluto, sì.
Ma in realtà. Tu sei un pretesto.
Lo so,
la Pasqua,
me l'hanno detto in molti.
La Pasqua,
sì,
è un pretesto.
È un pretesto. Quella R?
La radio è un pretesto.
Pretesto, che c'è la R.
Perché
però
io vengo qua.
Sì.
Diciamolo.
Sì.
A me del cinema.
Posso uscire intanto?
No, no. A me un pochino di te del cinema, diciamo, a me non interessa.
No,
io
no,
vengo
no.
qua
per
ogni
un
martedì
motivo.
Che Dio no, cala in terra.
O quasi.
Per citare comunque, perché sai, il periodo pasquale, solo per salutare.
E salutalo.
E allora salutiamo tutte quelle ascoltatrici, ma salutiamole tutte quelle abbonate.
Ti sei citato,
ma salutiamo. Ma era per cambiare un po' rispetto al solito.
Ah,
mettimi
certo
un po' di bassi, perché secondo me quella voce così.
Ma bassi a palla, Tommy, no?
Ma salutiamo.
Forse ti sta venendo la voce bianca,
no,
di nuovo.
Sono tipo un predicatore. Hai capito?
Provo ad abbassare un po' il micro. Prova
sono
così.
Mi senti?
Sì, molto meglio. Ecco.
Sono tipo predicatore. La morte corre sul fiume.
Sì.
Salutiamole.
Sì.
Tutte quelle ascoltatrici,
sì,
che diventeranno abbonate.
Sì.
E voi? Voi che, sì, siete abbonate, che diventerete chissà. Boh. Salutiamovi.
Salutiamovi.
Ci.
In film di cui parliamo sono due.
Ecco, questo è lo scotto da pagare, perché
per
voglio salutare. Però purtroppo...
E ti tocca andare a vedere almeno due, sì, film. Sì. The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. e Piccola Patria di Alessandro Rossetto. Li avete visti? Scriveteci. Non li avete visti? Scriveteci ugualmente. Insomma, fateci sapere se avete un'idea, un'opinione, un pregiudizio su questi film, o fateci sapere
o chi anche dei sulla due, Pasqua, anche sulla Pasqua, un'opinione sulla Pasqua,
o chi dei due si deve sottoporre alla tortura di Dammi solo un minuto, cioè un film riassunto in 60 secondi. Noi però iniziamo subito, è partito Dammi solo un minuto.
Mi è scappato Dammi solo un minuto.
No, ma non dobbiamo parlare di questo film e mettere questo pezzo qua.
Ah, sì, scusami, mi ero distratto io stesso dalla scaletta che io ho approntato.
Parliamo di The Grand Hotel Budapest, l'ultimo film di Wes Anderson. Tra poco, a seconda visione, irradiamo Vascone, non Brondi, ma Rossi.
Ora che sono qui, in questo stupido hotel, e non sei qui con me. Tutto mi sembra inutile, tutto mi sembra com'è, farmi la barba o uccidere, che differenza c'è?
Che differenza? Comunque l'altro giorno passavo per una vetrina, non c'era.
Passavi per una vetrina? Ma chi sei, l'uomo invisibile?
Esatto. Passavo vicino alla vetrina, ecco, in centro, e c'era scritto Kashmir a metà prezzo.
Il Kashmir?
Cioè proprio C-A-S-M-I-R.
Oh, è Kashmir.
Kashmir. No, è la pronuncia, ma è chiaro.
Infatti è giusto.
Perché l'S-C o l'S-H, tu mi insegni che a Bologna, nella nostra città, si pronuncia con la S.
Però noi vogliamo salutare tutti quelli che ci ascoltano in streaming e quelli che anche usufruiscono della replica di Seconda Visione nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:40, e chi anche ci ascolta in podcast, come Vasco.
Grande, la Zocca.
Zocca?
Ma il podcast funziona, Zocca, sì.
Zocca?
La Zocca?
La Zocca, il podcast funziona.
Ma quanti concerti io e te abbiamo visto di Vasco Rossi?
Tipo... nessuno.
Nessuno. Peccato, perché continua a farne,
eh? E noi niente, noi là a casa.
Potremmo fare stavolta, invece di andare a Primavera a fare fighette,
andiamo a vedere...
Al Dall'Ara.
Andiamo al Dall'Ara?
Va bene.
Vabbè. Ma... Iniziamo a parlare del film di Wes Anderson, un film molto atteso, un film che, come ormai capita a tutti i lavori di Wes Anderson, viene anticipato da tutto quello che è uno degli elementi più importanti del film, cioè il lato estetico, il decor, come si dice, ispirato ai romanzi di Zweig.
Bravo, mi è piaciuto perché ha un accento molto mitteleuropeo.
Ma sai, vengo da quelle parti, quindi alla fine...
Magris sarebbe contento di te.
Magris, lo salutiamo, Claudione ci ascolta in streaming sempre.
Da Trieste.
Lì dov'è? E la storia è una storia flashback, in cui fondamentalmente quello che vuole fare Wes Anderson è creare un altro mondo intorno a questo hotel chiamato Grand Budapest, che si trova in un paese immaginario di un'Est Europa non ben identificato. Siamo tra l'operetta da un lato e invece il grigiore della cortina di ferro dall'altro. Il periodo considerato è tra i giorni nostri, molto poco, e soprattutto gli anni 30 con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Casualmente stavo pensando che è lo stesso periodo di tempo di Storia di una ladra di libri.
Esatto, è vero.
Due film un po' diversi, diciamo.
Sì,
eh?
Diciamo che in questo caso ci ha fatto un po' meglio.
Fatto un po' meglio, sì. Questo sicuramente. E il solito cast stellare, che ovviamente non può non vedere Bill Murray.
Ce n'è una quantità stavolta.
Tutti, voi ditene uno, non...
c'è.
C'è Jude Law, c'è Edward Norton, c'è Tilda Swinton, c'è Lea Seydoux.
Ah, che Dio l'abbia sempre.
Sempre in gloria. Ralph Fiennes e ovviamente Owen Wilson, Bill Murray,
Jason,
gli attori feticcio. Esatto, gli attori feticcio di Wes Anderson, e in un ruolo abbastanza importante Saoirse Ronan, che fondamentalmente è una delle coprotagoniste del film. Il tutto viene narrato secondo l'occhio di un altro grandissimo attore che ha un po' alti e bassi, diciamo.
diciamo che dopo Amadeus ha avuto oggettivamente
30 anni sono passati
perché
da Amadeus,
lui è diventato l'attore feticcio di Renzo Martinelli. Sai quando i bivi della vita,
cioè, esatto,
tu puoi diventare puoi diventare attore feticcio di Wes Anderson o di altri registi o di Renzo Martinelli.
Stiamo parlando di F. Murray Abrams,
esatto, e sono come quando nel 77 ti trovi tra il punk e la disco e scegli la disco.
Infatti
dopo però Donna Summer, né? Non è che puoi pretendere,
no, certamente. E F. Murray Abrams che diventa insieme a Jude Law il motore, diciamo, di questo racconto in flashback, tutto secondo gli occhi del personaggio di F. Murray Abrams da giovane, un fattorino d'albergo che appunto diventerà da ragazzo dell'ascensore del Grand Budapest Hotel a proprietario in maniera piuttosto particolare di questo hotel che è l'universo nel quale Wes Anderson ambienta il suo film. Io dico la verità, bravo Wes Anderson, ma mi sono un po' rotto le palle.
Ecco, parole forti, guarda.
Ah, oh, io l'ho detto.
Mi ha scritto privatamente Giulio e ha detto che siccome stasera è fuori con degli amici, se avessimo parlato male di Grand Budapest Hotel non ci avrebbe più ascoltato.
Ma perché questi ricatti?
Io gli ho detto, guarda, molto carinamente, guarda, è il mio compagno. T'ho chiamato babbo della minchia, ma quello vabbè.
Pensavo parlassi di Pax, invece no.
No. Allora, va bene, ci sta. Allora,
attenzione, fronte, perché Tommy sta mulinando le mani e quando lo fa è pronta la concione.
Di fronte a Wes Anderson ci troviamo di fronte a un ennesimo dilemma. Dilemma tra quello che è stile o lo stile di Wes Anderson e quello che è la storia. Molto spesso, anzi forse dall'inizio, dal principio, da quando Wes Anderson è diventato più noto al grande pubblico con i Tenenbaum, si è parlato insomma del manierismo di Wes Anderson, e ovviamente anche Grand Budapest Hotel non sfugge a questo, perché Wes Anderson ci ha abituato a un modo di raccontare delle storie che, bisogna dargliene atto, è diventato un marchio di fabbrica. Pochi registi al giorno d'oggi possono essere riconoscibili con un'inquadratura o con una semplice disposizione degli attori usati spesso come figurine e comunque un'attenzione maniacale al dettaglio del decor, della musica, del particolare. Anche questo Grand Budapest Hotel è così. È un film di Wes Anderson, ma qua siamo di fronte a un regista in cui lo stile è narrazione. Cioè, se non ci fosse lo stile, non ci sarebbe il film di fatto. Quindi bisogna accettare questo. Poi ovviamente ci sono dei film che possono funzionare più o meno. Io trovo che questo fa il degno erede di Moonrise Kingdom in questa ricerca iniziata, penso, da Fantastic Mr. Fox, di inventare degli universi. Gli altri film di Wes Anderson avevano sempre una connotazione comunque reale, un setting reale. New York, l'Accademia di Rushmore, che comunque era di per sé un qualcosa di identificabile, l'India del quel treno per il Darjeeling. Da Fantastic Mr. Fox, quindi il terz'ultimo film, incominciano la creazione di micro-universi in cui poter sfogare ulteriormente lo stile e l'invenzione del dettaglio. Secondo me qua ci riesce molto bene.
Sì, ma infatti la
con
creazione
molte cose.
La creazione d'universo è perfetta, nel senso che ormai, cioè, lo stile di Wes Anderson deve piacere, quindi siete allergici alle prospettive centrali per dei professori di storia dell'arte delle medie che vi hanno scassato le palle? Beh, non potete vedere un film di Wes Anderson in cui la ricerca della simmetria, della frontalità, dell'inquadratura, di un campo contro campo che va da 180 gradi a 180 gradi è proprio un marchio di fabbrica. Detto questo, io però ho sempre trovato anche un certo fascino nelle storie di Wes Anderson. Qui invece mi sembra che si sia un po' perso nella sua creazione di mondo e si sia dimenticato del ritmo narrativo. Cioè, in determinati momenti mi sembra che sia veramente compiaciuto, ma sto parlando anche di sequenze molto brevi. Penso per esempio a tutta la, per chi l'ha visto ovviamente non rivelerò niente, alla catena di telefonate per il momento di soccorso che ci deve essere, che secondo me va un po'...
Io rido, però già ricordo, io rido.
Però secondo me va un po' oltre, cioè è lì secondo me uno degli indizi di un autocompiacimento che perde un po' di vista quello che comunque deve essere la forza di intrattenimento di un film.
Ma sai che io non lo vedo come autocompiacimento, o almeno un film che può essere simile, come anche come ritmo, perché comunque il ritmo di per sé di scansione degli eventi, acuito anche e evidenziato anche dalla costruzione, è la prima costruzione a flashback dei film di Wes Anderson. Generalmente tutti si svolgono
al momento,
in medias res. Qua c'è sicuramente una costruzione sulla carta leggermente più complessa. Per esempio, quel passaggio lì potrebbe essere benissimo una sequenza che si può trovare anche in Mr. Wolop dei fratelli Coen, dove c'era una reinvenzione, anche lì citazionista, verso un universo mondo della commedia classica americana. Qua lo fa fondamentalmente forse autocitandosi, fa un'operazione effettivamente raccontata così più ombelicale, però l'insieme di tutti gli elementi crea, trovo, qualcosa di armonico, forse più leggermente più complesso del resto, perché comunque la costruzione a flashback a scatole è ovvio che rende il tutto leggermente meno, un po' più faticoso, anche perché di dettagli ce ne sono tanti. Se sì, poi ci metti anche la costruzione saltellante, è l'apoteosi. Però secondo me c'è sempre un tale gusto nell'inquadratura, nella soluzione, e poi certo tutte le critiche sono giuste. Cioè, quando mi viene posta, non so perché a me, una critica a un film di Wes Anderson, io do
Tommaso
ragione. Perché è così? Io do ragione, perché il film è troppo manierista, troppo stiloso. Vero, è verissimo. Perché il film è poco emotivo? Wes Anderson utilizza i suoi attori, anche attoroni famosi, in microparti, proprio come se fossero delle figurine. Ma trovo che anche in questo film riesce sempre, soprattutto negli ultimi 5-10 minuti, e bisogna avere anche la forza di arrivarci, lo capisco, a dare l'elemento emotivo. C'era riuscito così nell'avventura acquatica di Steve Zissou, dove comunque la recitazione un po' lunare, surreale, sospese degli attori trova il suo perché
ma c'erano i pirati, cioè c'era più ciccia, capisci? E quello è il punto. Secondo me qui invece un po', ma gioca un po' troppo sul fatto che possa bastare quello che crea dal punto di
vista
visivo.
Però Gustav H è sicuramente un personaggio più sfaccettato rispetto a tanti altri personaggi.
È vero, ma infatti è quello, infatti lo stavo proprio dicendo, lui si concentra molto sul perno narrativo della figura centrale, su quello che è l'universo, ma sull'interazione reale tra, non tanto l'interazione reale quanto veramente le azioni che ci sono. Così, non è che mi abbia deluso profondamente, solo che non mi aspettavo di annoiarmi da un film di Wes Anderson.
No,
non mi era mai capitato.
Ma certe volte ci si annoia anche, ipotizzo, anche per troppe cose.
Sì, sì,
perché
certo,
comunque
certo,
stiamo parlando di un film di una tale ricchezza di cose da notare che si esce forse anche col mal di testa. Sarebbe quasi da rivedere in moviola. Ogni inquadratura è carichissima di cose da vedere, da cogliere, e ovviamente ne sfugge probabilmente il 60%, quindi magari ci si adagia sulla storia, ma quando poi la storia, in questo caso trovo leggermente più complessa rispetto alle altre, è quasi, certe volte è veramente un McGuffin, uno stratagemma per tutta un'altra serie di cose, di rievocazioni, di ricostruzioni. Ora, la maniacalità di Wes Anderson in questo film, visto che si svolge in tre epoche, si vede anche nel formato, perché il film, agli sguardi più attenti non sarà sfuggito il fatto che il film è girato in tre formati cinematografici diversi. Nel 1932 abbiamo una sorta di Academy, comunque di
schermo quasi quadrato, sì, ma televisivo
nel
vecchio.
Nel 68, nel momento in cui Frank Murray Abraham parla con Jude Law, siamo nel formato CinemaScope, che andava di moda a quell'epoca, fino ad arrivare ai giorni nostri nel formato panoramico, ma non così accentuato come il CinemaScope. Insomma, tante piccole cose. Io ammetto che personalmente l'ho trovato di una tale piacevolezza, di un tale divertimento, e io ammetto, confesso che mi esalto anche a questa attenzione alle cose. Truffaut alla fine nelle sue lettere diceva che il cinema è l'arte del dettaglio, e qua forse, se dovessimo basarci su questa affermazione, siamo a un cinema allo stato puro.
Ah, vedi sto simile.
Hai capito? Hai capito? Allora, t'ho buttata là.
Madonna, veramente, ma è mollata così, Tommaso, veramente.
Andiamo a sentire poi la bellissima terza collaborazione di Alexandre Desplat.
E basta, però.
Che però è un po' prezzemolino dappertutto, però diciamo che il connubio tra Alexandre Desplat e Wes Anderson, cominciato con Fantastic Mr. Fox, sta dando grandi frutti. In Fantastic Mr. Fox era un po' la rievocazione dell'operetta dell'Ottocento, e in Moonrise Kingdom comunque la rielaborazione di musica pedagogica alla Britten. Qua siamo al cospetto di un mix, secondo me folgorante, di strumenti tirolesi, balalaiche, yodel, fischi, battimani e chi più ne ha più
ma
ne
ha. Secondo te, se io mando una mail,
sì,
non lo chiamo
Alexander,
e gli dico mi sonorizzi una doccia,
no,
tipo,
devi dire Messi de Pla, no, con la nasale.
Ah, scusa, Messi de Pla,
je suis Bersot, ti risponderebbe lui. E questo è il pezzone finale, è il traditional moonshine con una grande dispiego di balalaiche.
Scrivete a diretta @ radiocittadelcapo.it oppure al 348-76-49-289.
Mi chiedo che cosa non è stato usato per questo pezzo di
È stato anche usato un pupazzo a forma di scoiattolo percosso contro un tronco.
Mi sembrava, guarda.
L'hai sentito alla fine? Lo so,
vagamente
lo so.
Così.
Ci vuole un orecchio fino.
Che bello. Comunque, secondo me è un grande film e andare a vedere, se possibile, visto che nella nostra città c'è la possibilità, in lingua originale. Che è sempre cosa buona e giusta, perché ricordatevi, ci stiamo avvicinando alla Santa Pasqua.
Ma perché continui a avere questa fissazione con la Pasqua?
No, era così per un pretesto.
Ma cosa fai a Pasqua?
Io mangio, cosa devo fare? Cosa si fa a Pasqua?
Che ne so io, boh.
Si mangia.
Si mangia.
Va a fare la gita fuori porta.
Che beh, vengo anch'io con
io
te
vado
quest'anno.
Al mare.
Vai al mare? Sì. Veramente?
E ti dirò di più. Vado a fare anche il bagno. Ci saranno 2 gradi, ma io faccio l'uomo.
Prima o poi ti toccava farlo.
Mi ammiri comunque. Trasudo virilità.
Virilità, lo sto.
Tutti i pori. Bravo,
smettila,
bravo.
Lo stavo per dire io, che non c'è neanche Clara oggi che guarda e ci sorveglia.
Lo so, ma ti ho strizzato un capezzolo.
Allora,
comunque.
Tommaso, per favore.
Sì, chiamo così, bravo.
Film
tu
brutti.
Dove vai? Tu dove vai?
No, io non faccio niente. Io lavoro fino a sabato e.
Poi parti.
Domenica schiatto.
Vabbè, poi risorgi quindi.
No, io è al contrario. Lui risorge, io schiatto.
Ok, ma era per sapere.
No, è così.
Va bene. Cioè, qua noto un parallelismo, però non vorrei mai. Poi magari ti bulli.
No, per carità. Allora, i film brutti.
Quindi posso crocifiggere adesso.
No, stai calmo.
Ora.
Non mi crocifiggere. I film brutti non mancano mai, cari amiche, cari amici.
La passione di seconda visione.
Esatto, pensate che il Pro e Tommaso ne aveva trovati ben 2 da insufflarvi per questa puntata.
Va bene il sacrificio, però.
Sacrificio.
Il sacrificio, però, stasera va bene uno.
Sì, anche perché l'altro diciamo che è complesso. Allora, questo è un film diretto da Gabriele Pignotta.
No, scusa.
E c'è anche nel cast Gabriele Pignotta.
Ah, il faccione protagonista.
Protagonista. Insieme a lui Chiara Francini.
Che ormai è onnipresente.
È onnipresente, è anche una delle attrici preferite del dottor Noto, lo possiamo dire.
Beh, forse.
È una delle attrici preferite del dottor Noto.
No,
appunto.
Ma che a me piace, soprattutto in Tutti i pazzi per amore.
Ecco.
Molto.
E c'è anche Vanessa Incontrada. Che sono quei personaggi che io ogni tanto dico: ah, toh, Vanessa Incontrada.
L'avevamo lasciata con Panariello, eh?
Vedi un po', la ritroviamo qui con Faccione.
Guarda, con Pignotta.
Il film ha un titolo che è tutto un programma, come si dice, si chiama Ti sposo ma non troppo.
Geniale.
Ho sempre immaginato così il matrimonio.
E tu, Sergio, vuoi accogliere Andrea come tua sposa?
No.
Oddio.
È un po' Wes Anderson,
E lui praticamente fa svenire Vanessa Incontrada sull'altare.
No,
i pazienti la cercano, ma io che gli dico?
Si sostituisce a un dottore.
Lui è Pignotta, quindi.
Sentite, adesso basta, per favore.
Salve, sto cercando il dottor Ferri.
Il dottor Ferri si ritrova davanti la sua, finta ovviamente, la sua sposa abbandonata sull'altare, perché probabilmente ha avuto uno shock e quindi non si ricorda niente. E da qui è tutto un ridere.
Ma sai che non avevo capito questa cosa? Mamma mia.
Amore, lo so, 2 anni che stiamo insieme.
Sai che conviviamo, ma perché non si sposiamo?
Adesso tu non
Eccola,
sei più
Chiara Francini.
Adesso tu sei Sharon.
Come faccio a vedere se Sharon?
E c'è l'incredibile trovata divertentissima dell'identità in rete. Attenzione.
Corrente, io c'ho pure mar de lula.
Pronto.
Attacco di panico.
Vai su Google e cerca attacchi di panico.
Dove che ridere, Tommy.
No, è fantastico.
Forma di psicoterapia. La ricerca scientifica ha trovato essere
è una pochade.
Aspetta. Trovato essere efficace, Andrea.
Chiudi pop-up.
Chiudi pop-up.
Che ridere!
Quale sarebbe questa tipologia di uomini di cui si innamora?
Mi innamoro sempre degli stronzi.
Gli ha dato dello stronzo in maniera indiretta.
Fido, Fido. Lubitsch. Schiaffoni. Sorridenti sullo scooter, queste scene c'è. Sempre.
Hai mai provato a innamorarti di nuovo? Potrebbe essere più divertente di quanto credi, a differenza di questo film.
Sobria.
Brava anche Chiara Francisi, perché i toscani al cinema sono sempre molto simpatici.
Fanno molto ridere i toscani. Sì, fanno molto ridere.
La mi mamma.
Ti ricordi? Io penso che
quella cosa di Boris.
Cosa di Boris, ma io sai cosa stavo ripensando al mi babbo, quello di Pinocchio di Benigni.
Oh babbo. Ah, ok.
Mamma mia.
No, scusami, pensavo al Pinocchio di Comencini. No? Pensavo a delle cose belle. Ma
no,
perché
io penso alle cose brutte. Perché mi hai fatto vedere un trailer brutto? Noi, siccome siamo generosi, l'abbiamo irradiato al pubblico.
Grazie, grazie. Ringraziate, ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici. Perché noi vi vogliamo bene. Seconda Visione vi ama. E soprattutto durante la Pasqua, il santo periodo pasquale.
Ma ce l'hai con la Pasqua in questo modo?
Ma hai
fatto qualcosa di
male?
C'era
Natale, c'è una ricorrenza. Quando mai ci sono altre ricorrenze?
Mai.
L'8 dicembre, no?
C'è anche la festa della liberazione il 25 aprile.
Vabbè, quello, no, più che altro il 24 che è il mio compleanno. Ma tipo il 15 agosto noi non ci siamo, purtroppo.
No,
sennò
è vero.
Potevamo festeggiare il santo Ferragosto.
Pensate quando torniamo a maggio quante cose abbiamo da raccontarvi sulla nostra pazza Pasqua. Pasquetta e primo maggio.
Mamma mia,
mi viene da vomitare dell'emozione, guarda.
Cose da mangiare. Va bene.
Stiamo per parlare del secondo film in scaletta.
Ciò.
No.
No. Cosa ho detto?
Hai detto ciò ed è come sì, no.
No, volevo fare il romagnolo, volevo
sicuro.
Dire ciò. Mi è venuto quasi veneto, però.
Quasi.
Qua la fede dedica a tutti quei che come me ama il Veneto. Mio sogra meglio regione, ma che mo a Gaspar il vise bon qua nel Veneto.
Mi lavoro, pago e tasse, vago via con la testa alta. Odio tutti qui al governo. Sei tu un po' il parquet.
Parte su un bene col cammino.
Sulle mani!
Se mo bene ti vedi non piangeremo mai. Ma se aiutiamo tutti un po' fra dei. Viva il Veneto, Veneto fa un cinci. Fai bene ti vedi ti fa un
che sboro!
Dai Veneti, Veneti! Ciao qua e sono innamorato, i laghi, monti e mar, qua nel Veneto.
Però questo è vero, eh?
Sì, no, è tutto. Perle comunque di
sono i maiali adesso nel video.
Sì. Volete Eusei, per esempio, eh?
Padovani, grandotto.
Qui come le donne di Modena,
sì.
Bacini, più o meno.
Tutti matti.
Cioè, vediamo poi le altre province.
Loro mangiano gatti, vero?
E se volemo ben.
Comunque bel Photoshop, eh.
Bel Photoshop e anche bell'uso della voce col vocoder,
sì,
niente
sì,
male.
Sì, mi ricordava un po' Cher, Do You Believe in
Life After Life.
O Life After Love.
Vabbè, è uguale, a seconda se sei uno spirituale o no, insomma. Uno spiritista.
O se sei Cher.
O se sei morto anche.
Che più o meno.
Non è morta Cher, fino a che non abbiamo le prove non è morta.
Vabbè.
Alessandro Rossetto, il regista di Piccola Patria, viene dal documentario. Questo è il suo primo film presentato a Orizzonti nella sezione Venezia 2003, nella sezione del Festival 2013, appunto, Orizzonti.
Signori, per cortesia, un passo,
indietro per favore.
Un Gregory. Scusate, queste sono le voci inside jokes, delle voci che si sentono quando si infila al Festival di Venezia. Due Gregory.
Qui la provincia che viene illustrata e viene raccontata da Rossetto è probabilmente la provincia veneta, non sappiamo, non è ben identificata, siamo probabilmente ai confini con il Friuli Venezia Giulia, probabilmente dalle parti di Belluno.
Dalle parti tue.
No, io sono molto più in là.
No, ho detto Friuli per il Friuli.
Ah, per il Friuli, certo. No, siamo nella tipica provincia, del nord, ma dimentichiamoci il nord-est che veniva glorificato ormai 20 anni fa, lo possiamo dire. Qui siamo in un nord-est in cui sì, la gente lavora, ma lo squallore regna sovrano e vediamo tutto attraverso gli occhi di due ragazze. Siamo d'estate, Luisa è una ragazza bionda, è tutta così saltellante, con un rapporto molto dialettico con i suoi genitori, che non ha molto le idee chiare ma tendenzialmente positiva. Renata invece, capelli corti, spesso vestita di nero e molto molto più cupa. Non si capisce bene la relazione tra le due. Sono amanti, sono amiche, una vorrebbe essere l'amante dell'altra, ma c'è un fidanzato anche di Luisa, che è un ragazzo albanese chiamato Bilal. Attraverso questo fidanzato inconsapevole, le due architettano una trappola che però non ha l'urgenza della trappola, ma è minata di così una sorta di indolenza che attraversa un po' tutto il film, ai danni di un uomo che viene a un certo punto ricattato. Quest'uomo ha una sorella che praticamente lo mantiene. L'altra coppia di adulti nel film sono i genitori di Luisa, che a loro volta hanno dei problemi economici. Il tutto immerso in una cupezza e in una mancanza di vitalità e di entusiasmo che io ti posso dire, per me questo è uno dei film italiani più belli che abbia visto negli ultimi tempi.
La madò, addirittura
sì.
Io non sono d'accordo.
Sì.
Io non sono d'accordo, ma è bello perché quando noi facciamo proprio, quando prepariamo le scalette, decidiamo poi dove schierarci. Cioè a me è piaciuto molto Gran Budapest Hotel, a te meno, e io ovviamente di conseguenza, per la buona riuscita della trasmissione, devo essere in disaccordo.
Certo, no, secondo me il film è notevole perché riesce a raccontare una storia che poteva deragliare da ogni parte, in un inutile rapporto omosessuale tra le due, in una violenza esplicita contro i diversi da parte degli adulti, poteva virare su un noir di provincia e invece rimane tutto sospeso. Ecco, è un film, secondo me, in cui l'impotenza di uno dei personaggi diventa la cifra stilistica per leggerlo. Un film in cui le persone non riescono neanche a portare a termine i loro atti, per un motivo o per un altro. Un film in cui tutto rimane soffocato, anche la violenza. E secondo me questo è veramente dimostrazione di grandissimo coraggio da parte di Alessandro Rossetto. Bravo. Ma bravo, proprio bravo.
Ma guarda, io non sono pienamente d'accordo con te. E ti dico anche il perché. Intanto interessante lo sguardo che si intuisce di derivazione documentaristica, in particolare per le riprese a piombo dall'alto di questa provincia, tra virgolette, meccanica, l'ambiente degradato, la terra proprio incisa dai capannoni, da queste villette orrende. Molto interessante tutto questo. Al di là di questo elemento, diciamo, antropologico, sociologico, intanto il tono di tutto il film mi è sembrato molto, molto, come dire, vogliamo parlare del Veneto con un approccio documentaristico sociologico molto pesante. Io ho trovato una mano molto pesante. Gli elementi che tu hai citato io l'ho visti come anche elemento negativo. Cioè in questo film noi vediamo tutto quello che possiamo sapere dalle cronache del Veneto, ovvero insomma le famiglie che contestano lo Stato centrale perché le tasse sono troppo care, il problema con gli immigrati, quindi l'insofferenza e l'intolleranza verso gli immigrati.
Non è soltanto nel Veneto, eh.
Il classico comizio leghista, certo, non è solamente nel Veneto, però noi quello a quella regione noi lo associamo, e vederlo nero su bianco senza, trovo, nessun tipo di originalità, cioè magari...
Per me l'originalità c'è, come per esempio nel fatto di non dare soddisfazione allo spettatore da nessun punto di vista.
Ma quello può essere anche molto faticoso per lo spettatore, cioè
va bene, ma perché che, tu sei, va bene che sta perché tutto... c'è il culo pesante.
Capisco
tu.
Che non esploda mai la cosa, e io, e questo si apprezza molto, però gli elementi che potrebbero portare a un'esplosione sono troppi, cioè ce n'è di ogni, e da Equitale veramente, la xenofobia, i legami familiari, l'elemento comunque di, anche se vogliamo un po' di mercificazione del corpo, cioè tutta una serie di cose che mettono, forse viene messa troppa carne al fuoco attraverso comunque una regia che non riesce a stare dietro a tutta questa materia.
Ma perché dici che non riesce a starci dietro?
Ma guarda, io trovo che io capisco il minimalismo della messa in scena, io sono perfettamente d'accordo, però insomma va bene anche tutto quanto che c'è di mostrato, che comunque interni brutti, cioè c'è forse anche un certo accanimento nell'immagine comunque squallida.
E invece
squallido.
Secondo me non c'è accanimento, perché per esempio una cosa che lui non fa mai è andare a stringere su dettagli. Non lo fa mai per gli ambienti, su niente. E già questa è una buona cosa. Poi tutti gli elementi di cui tu parli, legami familiari, le
quello
tasse,
ci pensa Wes Anderson a entrare nel dettaglio.
Esatto, sono tutti degli elementi che non fanno parte più di quel nord-est di 20 anni fa, 25 ormai, che protestava, che ha portato, sappiamo quello che è successo, insomma, con la Lega e i cosiddetti movimenti indipendentisti o secessionisti. Prima ancora della Lega Nord c'era la Lega Veneta. Ma secondo me il punto non è questo. Il punto è che questo tipo di rappresentazione è ormai una rappresentazione valida per tutto il paese. Cioè, se al posto dei capannoni dell'industria della piana veneta avessimo messo qualcos'altro, la mercificazione del corpo, i legami familiari, la frustrazione delle persone, cioè, dov'è che non c'è questa cosa in questo momento in Italia? Gli scandali delle baby prostitute, che poi sono solo quelli che vengono fuori, ma la prostituzione minorile anche volontaria da parte di adolescenti scriteriati è una cosa che accade a Bologna e accade in altre parti d'Italia. Cosa c'è di più? La lingua? Sì, è chiaro, lì si punta sulla lingua e ci sono anche delle canzoni interpretate da una...
Vabbè, ma quello sarebbe il minimo. Ecco, appunto, è che c'è tutto. Cioè, è come se si volesse concentrare nella vicenda di queste due ragazze e delle persone che ruotano intorno a queste due ragazze tutta questa roba. Mi bastava anche solo un problema, se vogliamo. Troppi problemi, troppi e messi tutti insieme... E non sono riuscito a vedere un controllo di tutta questa eccesso di materia su cui si potevano fare forse anche tre film. Non a caso il film dura 111 minuti e io li ho sentiti tutti sulla pelle, troppo lunghi, troppo densi, troppo veramente. Io sono arrivato alla fine molto faticosamente, cioè guardando l'orologio diverse volte, perché appunto sentivo proprio un peso specifico di ogni singolo elemento. Prima abbiamo parlato di un film dove il peso specifico di ogni dettaglio è comunque molto leggero, leggiato.
Per me per niente, per
fin
esempio,
troppo
in questo
etereo.
Caso.
Qua, secondo me, troppe cose, troppe messe tutte insieme, come se tutte le vicende o buona parte dei problemi di una regione, uno stato, un paese fossero concentrate nelle storie di queste due ragazze, di cui una delle due ragazze ha tra l'altro il taglio di capelli di Mara Redeghieri degli Usmamò, che salutiamo.
Certo, è vero, hai ragione. Adesso guarda, mettiamo anche gli Usmamò dopo.
Bravo, ma era per lanciarti questo, quindi Emilia Miss Veneto. troppa, troppa roba. Io... E anche questo, essendoci troppa roba, questo anche, non dico non detto, questo rimanere sospeso, a me personalmente come, come spettatore lo trovo ulteriormente faticoso da accettare. Non che a me piacciono le conclusioni chiare, anzi io sono per la sospensione e la non esplosione, però appunto è come se tanti vari problemi fossero lì e non esplodessero mai. È molto logorante quasi.
Io invece penso che lui abbia semplicemente preso una fetta trasversale di qualcosa e soprattutto ha messo tutto sullo stesso piano, ed è questa un'altra cosa che mi è piaciuta molto. Cioè, in realtà avrebbe potuto concentrarsi su tante altre cose che sono come corollario, diciamo, del film. E invece secondo me trova dei punti che, è chiaro che stiamo parlando di cose pesanti, però secondo me vengono trattate in maniera del tutto sterilizzata, diciamo.
Guarda, a me non è piaciuto, non mi ha trasmesso nulla, forse mi ha trasmesso del fastidio. Era forse anche questo l'intento del film, sicuramente.
È probabile, sì, è probabile. Beh, se l'avete visto, diteci che cosa ne pensate. C'è il nostro Guido che, grazie al brano che abbiamo messo, Vive il Veneto, ha perso la libido.
Guido, mi devi ringraziare, perché io ho passato gli ultimi 10 giorni a cercare questo pezzo.
È perché tutto per farti cadere il pipino.
Perché ti vogliamo,
Guido,
bene,
pensa,
Guido,
un po'.
Ti vogliamo bene e sappiamo che più che altro non sei qua proprio sotto casa per venirmi a roncolare.
Ma prima o poi, secondo me.
Perché la roncola è uno strumento poi tipicamente veneto.
È tipicamente veneto. Però dice, però ho voglia di vedere al film. E quindi, secondo me è da vedere. Secondo Tommy no.
Beh, secondo me no. Io, secondo me... Perché no? Tornare a vedere Grand Budapest Hotel potrebbe essere una boccata d'aria.
E allora continuiamo a vivere nel nostro mondo fatato.
Guarda, comunque è interessante come casualmente noi si scelga i film e siano molto spesso dei film correlati anche per estreme contrapposizioni come questi due film. Quanto mai due opposti.
È vero. Due creazioni di mondo diverse.
Sì. Sì, esatto. Bravo, bravo, perché Creazione di Mondo.
Ti è piaciuto Creazione di Mondo? Allora, la prossima.
Precipitato mito poetico, volevo così dire.
Ma sì, diciamolo. Nelle prossime settimane.
Non esce una mazza.
Non esce una mazza. Noi torneremo in onda il 7 maggio.
Quando?
Il 7 maggio.
Ah, quindi bisogna fare proprio un ponte lunghissimo.
Un pontone. Come si dice? Pontone. Parleremo sicuramente di Nymphomaniac parte seconda. Non per altro, ma perché ovviamente abbiamo parlato della prima, che ce la lasciamo a metà.
E vogliamo vedere cosa succede. Magari. Chissà, Spider-Man 2, chi può dire? L'ultimo film a proposito di Veneto, di Carlo Mazzacuarati, La sede della felicità.
Che pare che sia divertente.
Chi
oppure
può dire?
C'è anche Il venditore di medicine con Marco Travaglio che diventa attore. Ne avevamo bisogno?
Ne aveva bisogno?
No, come il figlio
di Travaglio che fa il rapper.
Il rapper.
Ne aveva bisogno? No, probabilmente no.
Poi c'è un sacco di monnezza, amici, cioè...
No, però guarda, c'è Enough Said, l'ultimo film di James Gandolfini. Quello potrebbe essere, ecco, il momento così per fare un piantino ricordando il nostro Tony Soprano. Chissà, vedremo. O magari andiamo a vedere Linda Lovelace. Ma quello è ancora dopo.
Peccato.
Ricordare i bei tempi, ti ricordi quante ne abbiamo fatte?
Ma che belle cose. Allora, noi vogliamo ricordare qua due appuntamenti della radio fuori dalla radio. Venerdì c'è l'ultima threesome della stagione al...
Chi detto dopo Nymphomaniac, uno potrebbe anche fraintendere. Cerca di spiegare.
Beh, dai, l'incontro di tre radio. Una cosa che possiamo dire è che la terza radio è Radio TSO, la web radio di Milano, dove c'è il nostro Federico Bernocchi, FedMC. E quindi
che salutiamo.
Tornerò su un palco con Federico e metterò i dischi con Federico. Io sono molto felice.
Questo quando?
Venerdì al TPO.
Bello.
Radio Kairos, TPO, Sfera Cubica, Modernista, Radio Città del Capo. E poi sabato c'è una diretta speciale per il Record Store Days. Record Store Day, punto, perché uno è.
No, quello è Radio Days.
Ah, guarda, è arrivato un voto per dammi solo un minuto.
Vedi?
Stavo per chiudere.
Però guarda,
invece...
lo dovresti fare con accento veneto.
No.
Friulano.
No, te lo faccio normale.
Dai,
per piccola patria. Dai. Comunque dicevo, sabato prima di Pasqua, saremo in vetrina da Sam per una diretta speciale del Record Store Day dalle 15.30 alle 17.30. Veniteci a trovare e adesso mi faccio dammi solo un minuto.
Eh sì, il nostro frate Francesco che dovrebbe farlo con l'accento di della sua regione, che è vicina alla regione di cui si parla, ma purtroppo è un pusillanime. Quindi Gasboro, due M. Croix, Francesco per Piccola Patria. Sei pronto, Francesco?
Non sono nato pronto come te, ma ci provo. Posso andare?
Vada.
Capovaro, vado?
Vadi.
Siamo in una provincia veneta non ben definita. Due ragazze, Luisa e Renata, sono legate dall'amicizia, forse da qualcos'altro, e si trovano anche a voler incastrare una terza persona. Per che cosa? Per soldi, ma neanche senza questa incredibile voglia di farlo. Intorno a loro le loro famiglie sono un po' alle prese con le tasse, un po' alle prese con la crisi, alle prese con un grande vuoto e con l'incapacità di portare a termine veramente qualcosa, soprattutto i personaggi maschili. Il tutto è immerso in una volontà di raccontare le cose come stanno, non con l'estetica del brutto, ma mostrando ciò che è. Dopo anni da documentarista, Alessandro Rossetto fa il suo primo film di finzione e riesce a rappresentare bene non soltanto la provincia, ma anche forse il paese intero. Un personaggio impotente ed è forse il chiave, il simbolo intorno alla quale ruota questo bel film italiano presentato a Venezia nel 2013.
Gasboro.
Dai.
Aisbocciu. A Dolo dicono Aisbocciu, un po' all'inglese. Quante cose che ti insegno, anche più o meno della tua lingua. Ah, guarda che meraviglia. Tra l'altro, in occasione del 25 aprile, questa canzone è quanto mai...
Ma secondo te l'ho messa a caso, Tommaso Similli?
Bravissimo, guarda, ho la pelle d'oca perché questo è uno dei miei dischi preferiti in materiale resistente. Anno di grazia, 1995.
Con Yus Mamò noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento quindi non a martedì prossimo, non a martedì dopo ancora, ma a quello dopo ancora.
Seguite sempre la nostra pagina di Facebook, dove comunque terremo aggiornate, pubblicheremo cose da qua a maggio, e scriveteci se volete a secondavisione@gmail.com per raccontarci magari i vostri silenzi in sala, tutto quello che sentite prima, dopo o durante la visione di un film.
Noi vi lasciamo al resto della programmazione di Radio Città del Capo, tra poco il giro di Network, poi Ema con Questa è l'acqua.
Una buona Pasqua, un buon 25 aprile e un buonissimo primo maggio da Francesco
e da Tommaso. A martedì, ciao!